Allora, bene, mi sembra che abbiamo raccolto tutte le suggestioni utili per portare al dibattito la nostra lezione e quindi lascio al Presidente Luca Caputo il compito di moderare e di considerare le domande.
Sì, grazie a entrambi, grazie al professor Floridi che ci ha introdotto e ci ha, diciamo, tratteggiato a grandi linee poi questa sfera, quello che lui chiama infosfera, poi, in realtà è quella nella quale oggi viviamo. Ecco, l'importanza pratica sia sul versante economico e parte anche sociale, che poi non dimentichiamo che alcune cose trattate dai big data sono poi le cose di cui viviamo oggi, che io personalmente sono un grande fruitore di YouTube, per esempio, quindi ho un grande beneficio nell'organizzazione dei dati che il portale fa. E questo riguarda le nostre vite, riguarda anche la sfera politica. Quindi grazie veramente a chi è tre a questo punto. E diamo però a questo punto anche la parola ai nostri corsisti, in modo tale che quello che non è chiaro o quello che si può eventualmente sviluppare ulteriormente, grazie all'esperienza di ognuno, perché questo è un po', diciamo, voleva essere lo spirito della lezione di oggi, cioè abbinare una teoria e una pratica, possa essere sviluppato, ecco, possa essere espresso al massimo delle nostre possibilità. Cominciando da, abbiamo già tre interventi, quindi cominciamo da Marika Mereghetti.
No, erano più che altro una serie di piccole riflessioni, nel senso che ho quasi il timore che siamo soltanto da questo punto di vista all'inizio di una riflessione, perché mi sembra che, come dire, attualmente il campo delle conoscenze negli ambiti della diffusione dell'informazione si stiano sempre più, mi verrebbe da dire, biologicizzando. Forse in questo Floridi avrebbe potuto aiutarci, visto che è anche marito di una neuroscienziata, nel senso che le informazioni, ci direbbe un neuroscienziato, stanno nella differenza e stanno soprattutto nella capacità di creare differenza. Non soltanto in un termine meramente economico, che mi sembra sia stato, come dire, la cosa in qualche modo che abbia poi toccato Sabatino, ma che non può essere ridotto a quello, per quanta grande, anche perché vedo con molta difficoltà alcune grandi, come dire, industrie delle informazioni capaci di autoregolarsi. Mi sembra che stiano veramente, come dire, fallendo un po', su tutti i fronti, non riescano poi in realtà a gestire o, come dire, rischino. E allora forse questa sarebbe stata una domanda, tra le domande, no? Saper porre le domande, quella da porre. Perché è vero il saper fare, è vero il sapere, ma c'è anche una dimensione che è quella del saper essere e che è quella dell'etica, che non può sempre essere poi, e sia chiaro, non lo ritengo un riduzionismo, ma la semplificazione netta della legge. Regolamentiamo, ma non chiediamo la capacità di un'autoregolamentazione. Ora, se è vero che nell'ambito dell'infosfera si sta lavorando su reti di tipo neuronali in grado di autoimparare, cioè di ricostruire meccanismi, e si stanno creando ethic machine, attenzione, che però pare rispondano come risponderebbe un maschio bianco protestante nordamericano, io qualche problema qui lo porrei, che non può essere solo un problema di politica, perché è vero quello che diceva prima Sabatino sulla politica, però è vero che nel processo decisionale politico ultimamente entrano molto anche le burocrazie e quello che è un sistema, come dire, di pesi, misure, contrappesi, in cui diventa un pochino complesso dire chi sia l'operatore che prende la decisione, posto che non si ritorni al tema, come dire, molto più ampio e che scienziati, filosofi, poi tanto siamo su corsi e ricorsi della storia, un po' né più né meno, Bacone, ma anche altri hanno detto qual è il processo di democratizzazione della scienza, e allora a questo punto dico qual è il processo di democratizzazione di una tecnologia che sembra oramai sempre più lasciata a se stessa. Questo forse è la domanda.
Grazie Marika, abbiamo quindi adesso Marilena Vimercati. Prego Marilena.
Buongiorno. Ringrazio i nostri due esperti che ci hanno, come dire, aperto le porte su un mondo che va assolutamente conosciuto. Il mio, sono stata sollecitata soprattutto sul terreno del famoso algoritmo esperienziale, di cui secondo me sono vittima i ragazzi, i bambini e gli adolescenti, e sempre più in età precoce. Lo dico perché per il lavoro che sto facendo incontro molti ragazzi adolescenti e vedo, tocco con mano, come la realtà ci presenti un'esposizione lunga e incontrollata alle serie Netflix, e sto imparando tantissime cose. Io mi faccio dire cosa vedono e poi vado a documentarmi su cosa sono, ciò che vedono, perché per me è veramente un mondo nuovo, e i rischi che procurano. Quindi la mia preoccupazione di tipo educativo e pedagogico. Il fatto che queste internet on demand sono fruibili da più device e soprattutto dal cellulare, di cui i bambini anche in età, come dire, precoce sono in possesso, fa sì che sia molto difficile per l'adulto controllare. Cioè noi siamo in presenza di una situazione che io ritengo veramente preoccupante, perché ce lo ponevamo negli anni, come dire, 80-90 rispetto alla televisione, e si raccomandava agli adulti di vedere la televisione insieme ai bambini, ma questa situazione ci sfugge di mano e di questo la scuola non si pone il problema veramente, e invece bisognerebbe cominciare a studiarlo questo fenomeno, studiare. Noi come professionisti in campo educativo dobbiamo porci il problema di studiarlo, perché veramente sono strumenti potenti, come dicevano i nostri esperti, che fanno leva su aspetti della psicologia umana poco edificanti. Vi dico, i valori che sono sotto a ciò che i ragazzi vedono e che mi raccontano sono la violenza, la sopraffazione, il vincere soprattutto ad ogni costo sugli altri, cioè passano questi valori. Io lo dico, sono molto preoccupata, e allora chiedo, tra i vari consultant previsti nei data scientist, è possibile che ci sia un consultant pedagogico di protezione dei minori? Chiudo raccontandovi questo episodio perché, come dire, mi ci sono imbattuta esattamente 15 giorni fa e ho qualche problema nella gestione di come gestire questa cosa, di un ragazzino che utilizza questo programma, che è anche un gioco, ha soldi, questo ha vinto 200 euro e però ovviamente non potendoli, come dire, incassare lui, il papà li ha incassati. Gli ho detto tutto. Quindi il problema educativo che pongono tutti questi, cioè la tecnologia, no? Il mondo tecnologico, diciamo, è veramente grande. L'unico pericolo che vedo è che però c'è una logica economica contro cui si va a, come dire, cocciare. E questa è una battaglia grossa. Non so, forse sono ho posto un problema che un po' non credo che esuli dal discorso, perché sono stati alcuni accenni sono stati fatti, ma veramente voglio condividere con voi questa mia grande preoccupazione. Io sto vedendo una trentina di ragazzi e a questo punto adesso mi faccio dire da tutti cosa guardano, e ce ne sono molti ricorrenti.
E il sono gioco se... era su Twitch, Marilena?
Come?
Il gioco era su Twitch?
No, il gioco era Fortnite.
Ah, il gioco sì, ma la piattaforma di condivisione del gioco era su Twitch, forse, no?
Questo non lo so.
Va bene.
Questo non lo so. Ah sì, Squid Game, sì.
Perfetto.
Squid Game. Allora, Squid Game è un'altra cosa. In Twitch si condividono le esperienze di gioco in live, che è una cosa diversa, mentre lo Squid Game è una cosa nata da un episodio serial, di serie.
Esatto, come anime, come pure anime che vedono tanti ragazzi.
Vabbè, grazie Marilena. Prego Andrea Rinaldo.
Grazie, sì. Io vorrei socializzarvi una sensazione che ho avuto dall'incontro di stamattina, rispetto al quale ho apprezzato particolarmente il fatto che la tematica, cioè il mondo delle informazioni, sia stata trattata attraverso due prospettive, due modalità differenti. Da un lato, utilizzando l'esperienza e diciamo l'apporto di un filosofo, e dall'altro un aspetto, diciamo, più operativo, no? Di chi lavora effettivamente in questo campo con Vincenzo Sabatino. La sensazione che ho avuto io, e sulla quale vorrei appunto porre magari qualche domanda se riesco, è che si sia in qualche modo enfatizzato, si siano enfatizzate quelle che io potrei definire le magnifiche sorti e progressive del mondo dell'informazione veicolato nella nostra congiuntura attuale con i new media, no? E precisamente con le tecnologie digitali. Vincenzo Sabatino sottolineava il fatto che l'analisi dei big data, cioè del flusso enorme di informazioni che noi autogeneriamo e utilizziamo nelle esperienze immersive appunto all'interno dei new media, serve a misurare, diciamo così, a migliorare i processi decisionali, ad aumentare la capacità di agire delle persone e anche creare valore economico. Direi che questo aspetto, cioè il fatto di creare valore economico, non è per niente indifferente. Non so in quale scala gerarchica Vincenzo avesse pensato a questi tre aspetti, ma nell'infosfera io ci aggiungerei, perché abbiamo trattato anche di questo nel nostro corso di formazione, nell'infosfera che sta all'interno della consumosfera, il valore economico è un elemento importante. E allora io quello che chiedo è: ma all'interno di queste dinamiche, che sono quasi, diciamo, quasi assolutamente di tipo tecnocratico, che valore ha la centralità della persona intesa come, per esempio, processi decisionali che aumentano la qualità della vita delle persone e non diciamo, soltanto le modalità con cui si arriva a certe decisioni piuttosto che la creazione di valore aggiunto? che fine fanno? Aspetti che non hanno, diciamo così, una matrice, permettetemi, elaborativa di tipo matematico o comunque algoritmico, cioè l'intuizione, la casualità, la capacità di immaginazione, non sono stati nella storia elementi indifferenti anche nel progresso umano. Pensiamo a tutta una serie di scoperte che sono avvenute a volte per caso, per intuizione, oppure per una sperimentalità che non ha fatto, diciamo, dell'utilizzo massivo dei dati l'elemento caratteristico della capacità di indagine. E allora quello che chiedo io è anche se si pensi ad un diciamo una, all'uomo, all'elemento umano, come solo come un'umanità, diciamo, di tipo standardizzato all'interno dei ragionamenti che si sono fatti almeno in parte questa mattina, cioè un'umanità, diciamo così, la cui reattività è prevedibile e quindi in un certo senso orientabile, e se si capiscono questi meccanismi di questa umanità, di come ragiona questa umanità, è anche possibile programmare degli eventi finali, no? Delle decisioni finali che solo in parte possono coincidere con le aspettative di quelle persone, ma magari coincidono con le aspettative dell'elite che cerca di orientare questi processi. D'altro canto, quello che accade in rete, l'abbiamo anche detto stamattina, è spesso un annullamento della, quella che, non so, mi viene da definirla così, della biodiversità esperienziale della vita, che invece è un elemento caratteristico, no, degli uomini, no? Perché se poi l'algoritmo mi indirizza solo verso certi approdi, evidentemente si perde tutta una capacità umana che uscirebbe, diciamo, da questi meccanismi deterministici, matematici e in qualche modo orientabili. Insomma, per riassumere le mie richieste, le mie domande, diciamo, i miei dubbi, sono essenzialmente questi, no? Capire quanto questa analisi, no, massiva dei dati possa far aumentare la qualità della vita delle persone, quanto sia possibile non trascurare degli elementi caratteristici e non molto deterministici degli uomini, quali l'intuizione, casualità e immaginazione, e quanto spazio abbia la politica in queste dinamiche, perché noi siamo appunto un corso di formazione alla politica, l'abbiamo visto anche in questa fase emergenziale in cui la politica ha richiesto l'aiuto di organismi magari tecnici, no, per dare un supporto alle decisioni, ma poi le decisioni non sono state esclusivamente diretta conseguenza dell'analisi tecnica di dati fattuali, ma sono state magari in alcuni casi l'interpretazione, la ponderazione, il bilanciamento di diversi interessi che ha tenuto conto magari di elementi fattuali, di elementi deterministici, ma poi anche di visioni della società, di valori altri, e quindi anche quanto conta appunto qual è la relazione della politica con l'analisi appunto dei big data quali sono le dinamiche che possiamo tenere in considerazione in questo approccio.